Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, TMV Radio. Un saluto a tutti voi da Marco Piccari.
Eleonora Marini,
ben ritrovata di nuovo. Allora, eccoci. Adesso si apre un'altra finestra, esatto, nel nostro pomeriggio, sì. L'abbiamo un po' detto prima, poi dobbiamo anche, torneremo a parlare naturalmente del Milan, di una serata bellissima per Messias, un giocatore veramente,
vero, sì,
che ci sta,
dopo la notte di Champions, beh, parecchio, dai, eh? Sì,
in
sì,
Champions
sì.
Fa il gol importante, ieri ne fa due,
di nuovo protagonista,
tra l'altro
sì,
in due modi differenti, è vero che il Milan ha Ibra, però poi quando vedi anche questi che entrano come Messias o comunque
sarà
non
sarà contento Pioli.
Pioli insomma sta facendo un grande lavoro e adesso è sicura, la squadra adesso in difficoltà è il Napoli, c'è poco da dire, quindi anche perché la prossima dobbiamo dire che è una gara difficilissima,
beh,
dove
sì,
al Napoli serve già quasi un'impresa, ragazzi,
diretto,
eh?
Dai, beh, con
si presenta
Atalanta
senza
così,
Koulibaly, senza Fabian, esatto, Ruiz, non c'è Osimhen, non c'è Anguissa, sono quattro,
c'è
elementi,
c'è l'Atalanta di Gasperini dall'altra parte, quindi
che si è permessa di cambiare sette giocatori,
esatto,
nell'ultima partita,
sì,
sette giocatori,
sì,
che adesso ce li ha, quindi quelli fuori saranno freschi per... È una situazione un po' delicata per il Napoli, ne parliamo, dai, un attimo con i nostri ospiti.
Sì, allora ritroviamo Daniele Garbo che ci ha pazientemente atteso. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao di nuovo, eccoci.
E poi ci hanno raggiunto il mister Gianni Di Marzio.
Ciao Gianni.
Ciao Eleonora, ciao Marco, ciao Daniele.
E mister, ciao Andrea Gianni. Mandorlini, buon pomeriggio.
Ciao Andrea.
Buon pomeriggio a tutti. Ciao, ciao a tutti.
Un piacere ritrovarti. Allora, mi date un vostro pensiero sul Napoli, su questa situazione dove il Napoli insomma aveva dato un grande segnale di forza impressionante, avvolgente, contro la Lazio. Poi arriva questo 2-2 dove per buona parte aveva comunque la gara in mano il Napoli,
mm-hmm,
poi
sì,
dopo prende il gol, gli infortuni e adesso si affaccia a questa partita, non ci sono Koulibaly, Fabian Ruiz, Osimhen, Mertens e lo squalificato Spalletti, contro l'Atalanta. Andrea, è dura,
E contro l'Atalanta credo che sia una partita veramente molto molto dura. Si è ripresa, ha fatto una grande rara, come giustamente hai detto tu, con la Lazio, benissimo, ma anche ieri sera, insomma, in mano completamente la partita, poi è cambiata tutta in fretta, e poi insomma è andata bene anche a non perderla così nel finale dell'ultimo episodio del gol di De Frer. Però come giustamente hai detto tu, la cosa più importante è questa catena di infortuni che ha, quindi già della difficoltà della partita, poi una squadra così, insomma, io credo che sia un momento veramente molto
serve
delicato.
Un'impresa Andrea al Napoli già in questa partita?
Un'impresa, sai, il Napoli è una squadra forte, quindi... No, chiaro, quando mancano 5-6 titolari, insomma, magari qualche problema puoi avere, però è chiaro che giocherà Betagna, giocheranno tanti altri giocatori, però insomma Fabio Ruiz, i giocatori che hai elencato, sono giocatori importanti che stanno facendo non bene di più e non averli credo che sia un problema.
Qual è il giocatore a tuo giudizio che può, che la cui mancanza è determinante di questi che abbiamo nominato? Cioè dici questo proprio secondo me?
Con la Lazio mi sembrava che chissà avesse dei problemi, insomma la Lazio non è, cioè il Napoli non è facile sostituire, poi invece hanno fatto questa partita strepitosa con la Lazio, ma anche ripeto ieri sera pur con qualche problema lo stesso Mertens è stato fuori tanto tempo, è rientrato alla grande facendo gol a raffica, però
sì,
ripeto adesso sono tanti, non è facile. Poi io credo soprattutto al di là di questo anche il fatto di non aver vinto questa partita così nel finale, poi dal punto di vista psicologico qualcosa ha toccato sicuramente.
Quindi tu dici anche l'aspetto psicologico di non aver vinto,
sì,
contro,
sì,
il Sassuolo,
sì,
può pesare, sì. Gianni Di Marzio, mister.
Eccomi Marco, ma io ti sentivo, hai detto bene tu, al di là di quelli che già erano i giocatori infortunati che secondo me sono un po' la spina dorsale del Napoli, partendo da Osimhen ad Anguissa, adesso si è aggiunto anche Koulibaly, oltre ovviamente agli altri Insigne stesso. Il problema a mio avviso è che incontra un Atalanta che è la squadra che è ancora imbattuta in trasferta, voglio dire è l'unica squadra che fuori casa non ha mai perso, è una squadra che poi tra l'altro oltre a questo famoso calcio europeo che riesce a esprimere dobbiamo considerare che in casa riesce più o meno a balbettare, ma fuori casa è una macchina da gol. Pertanto diventa veramente uno spartiacque non indifferente, considerando che l'Atalanta sta solamente a 5 punti dalla vetta. Il Napoli comunque è sempre primo in classifica, un mio pensiero personale, ma senza voler fare polemiche, senza voler fare la cassazione del calcio, come qualcuno può pensare quando facciamo delle dichiarazioni un po' sui nostri amici e sui nostri colleghi o ex colleghi. Per me Spalletti ieri sul 2-0 era convinto che la gara fosse già finita. Il fatto stesso che ha fatto certi cambi, a mio avviso, ha dato forse impropriamente un messaggio alla squadra che la partita era già portata a termine, cosa che evidentemente lui l'ha pensato così, pertanto è anche opinabile e giustificabile. Ma io ho pensato invece che la squadra ne ha risentito, tant'è vero che quei cambi lì non hanno portato a nulla su un campo ostico, su una squadra che il Napoli non è mai riuscito a fare risultato anche l'anno scorso. Poi non so solo che ti aggredisci, solo che gioca bene o con De Zerbi o con Dionigi o con Pinco Palla, questi giocano veramente bene.
È vero, è verissimo. È una squadra che gioca veramente a calcio. E voglio sentire anche Daniele, e ti riporto un dato, Daniele. Il Napoli nell'ultimo mese 5 punti in 4 partite.
Diciamo che è un po' rallentato, ma è stato decisamente anche molto sfortunato, secondo me, perché adesso arriva questa sfida con l'Atalanta, che ovviamente non può essere decisiva perché mancheranno ancora 24 partite dopo di questa, però sarà una sfida molto indicativa. Ci arriva con 4 assenze pesantissime, se non 5 addirittura, non so se Insigne riuscirà a recuperare, quindi nel momento peggiore. Ieri è stato molto sfortunato, sia perché aveva di fronte una delle squadre più pericolose del campionato, perché ne sa qualcosa il Milan, insomma, ha preso 3
chiacchi. La Juve e il Milan sono state battute dal Sassuolo, ragazzi, non ce lo dimentichiamo, quindi, perché poi noi siamo abituati, Daniele, a ragionare sempre in funzione della squadra che non raggiunge il risultato, mentre quello che non te lo fa fare il risultato non lo consideriamo fino in fondo. Cioè, dobbiamo anche dire che il Sassuolo è una squadra che gioca a calcio, come diceva Andrea prima Mandorlini, è una squadra che ti mette in difficoltà, perché poi non mollano fino alla fine, perché questi sono così.
No, infatti, anche sotto 2-0 ha continuato a giocare, siccome anche giocatori di qualità, alla fine. Io credo che onestamente con Koulibaly in campo il 2-2 non sarebbe mai arrivato, perché quella palla di testa non avrebbe mai colpita, probabilmente l'avrebbe intercettata Koulibaly. Mancano le controprove, ovviamente, a quello che dico. Però ecco, è stato sicuramente molto sfortunato, però ci sta, ecco, dopo aver avuto un inizio straordinario in cui non so quante partite di fila ha vinto, mi sembra 8, credo, una cosa del genere, ha un po' rallentato, ma è normale, ci può stare, ripeto, però ha avuto degli infortuni veramente pesanti, Osimhen, Anguissa, adesso Fabian Ruiz, Koulibaly, sono tutti giocatori chiave.
Però cioè, contro l'Atalanta, Daniele, adesso gli serve veramente un'impresa con tutte queste assenze.
Ma è naturale, infatti l'Atalanta tranquillamente può andare a Napoli per cercare di vincere, come ha fatto a Torino con la Juventus, voglio dire.
Ma su questo,
che in questo momento,
considerando anche quello che dicevamo prima, che l'Atalanta intanto ieri ne ha cambiati 7, il Napoli all'inizio ha riproposto gli stessi giocatori, quindi ci sarà
squadra
anche
che non
un
ha cambiato
tema
il
di
Napoli.
Stanchezza probabilmente che si farà sentire di più.
Al di là dei cambi, su 7 partite in trasferta ne ha vinte 6. Ragazzi, qui ci sono dati di fatti. Anzi, se avesse tra virgolette lo stesso
19 punti su 21 a disposizione, Gianni, l'Atalanta fuori casa,
se avesse lo stesso rendimento in casa sarebbe primo in classifica. Invece in casa balbetta, non c'è niente da fare. In casa l'Atalanta, che è stato sempre un campo difficilissimo per quelle che sono le mie esperienze, ha perso 2 volte in casa, ha fatto 3 pareggi, vince a stento, e quindi c'è un fattore tecnico, tattico in questa squadra. Questi vanno fuori casa e vanno con la mentalità a vincere. Se questi vincono a Napoli, e diventa veramente un campionato imprevedibile.
Certo, Andrea Mandorlini, l'Atalanta può pensare allo scudetto adesso? La classifica è molto corta, in 5 punti ci sono 4 squadre,
Ma assolutamente, l'Atalanta è una squadra in crescita da anni, e quello che sentivo, insomma, in sottofondo, così magari in casa qualche problemino ce l'ha, magari le squadre molto più chiuse, ma fuori casa magari tentano di attaccare, di cercare di colpirla. L'Atalanta è micidiale, quindi è una partita molto molto difficile. L'Atalanta ha tutte le qualità per giocarsela fino alla fine con le altre squadre per questo campionato. In questo momento l'Atalanta veramente ha consapevolezza dei propri mezzi e quindi veramente è un avversario molto molto duro. Poi sentivo prima in sottofondo di Napoli, comunque tiene presente che vinceva 2-0 a 15 minuti, a 20 minuti dalla fine, quindi è un po' anche quello che, al di là degli infortuni che sono stati determinanti, però una squadra forte che vuole 20 punti alla fine, 2-0, anche se è una squadra che gioca con il Sassuolo, devi portare a casa il risultato. Poi, poi si può dire di tutto e quant'altro uno pensi, però una squadra forte come ha dimostrato anche nei cambi avrebbe... Però il calcio è bello perché può cambiare tutto in qualsiasi momento, quindi prendiamo anche questo aspetto. Che
ne sa qualcosa, Mandolini ne sa qualcosa, perché visto come è andato il campionato col Padova l'anno scorso.
Abbiamo fatto
bravo Daniele a tirar fuori questa ferita, bravo.
Daniele, esatto, la sente molto la questione.
Ma al di là dello scorso anno, sono un po' tanti anni che sono in questo ambiente da giocatore, allenatore, a volte nel calcio succedono cose impensabili, quindi però insomma una ferita ancora aperta,
immagino.
Con tutti i record della storia della Sassuolo, 80 punti, ha aperto all'ultimo calcio di rigore, quindi per dire insomma stiamo parlando della Lega Pro e quindi il Napoli e quanti ne vedremo ancora, ecco.
Gianni, scusami Leonardo, vengo subito da te, poi chiedo a Gianni, così andiamo, tiri fuori quell'argomento che mi dicevi, però chiedo a Gianni al volo, di quelle quattro Gianni che stanno lì davanti, oggi qual è quella che ti convince molto?
Ma onestamente mi convince l'Inter.
Ok.
Anche dei ricambi, è una squadra determinata, con grande temperamento e riesce ad avere un'ottima panchina. Per me l'Inter, al di là che l'abbiamo sempre pronosticata perché ha vinto lo scudetto l'anno scorso, ma anche perché ha preso un allenatore che ha seguito una linea tattica dell'allenatore precedente, di Antonio, quindi giocando con un 3-5-2 avanti, una volta va a giocare Zeko e Lautaro, adesso gioca Lautaro e Correa, insomma voglio dire è tutto somma, Brozovic mette al campo che canta e porta la croce, insomma è una squadra forte e quindi la considero in questo momento una squadra
migliore,
veramente forte.
Alla pari
dell'Inter metto l'Atalanta, io la vedo molto bene perché l'Atalanta a mio avviso è l'unica squadra da anni a questa parte ha avuto una crescita esponenziale, considerando che c'è un presidente che è un ex calciatore, io me lo ricordo, è un allenatore e lui è un difensore centrale, c'è un direttore sportivo che secondo me a livello di scouting è in assoluto il migliore che c'è in circolazione, si vede i giocatori di persona, lui l'Atalanta non la vede mai, parlo di Sartori, e quindi sono due, c'è un allenatore che non fa altro che mettere in campo anche giovani e riesce anche ad aiutare la società sotto l'aspetto economico. Che cosa cerchiamo? È un matrimonio a tre, non manco a due, è un matrimonio che questi può portare veramente a una grande sorpresa.
Grande sorpresa. E io la penso, infatti io ieri sera ho detto occhio, ho scritto proprio occhio all'Atalanta, occhio perché
e
sta venendo
anche
su
a Gianluca Scamacca,
è vero,
che ieri ha regalato un'altra perla direi con questo gol che ci ha ispirato oggi un titolo, così colpo alla Ibra, abbiamo insomma
perché c'è questa potenza e rabbia quando calcio, e l'onore esatto. Che è impressionante,
esatto,
vero?
E quindi insomma volevamo anche un giro da parte vostra su questo attaccante, che vi chiedo anche se fa sperare a questo punto anche Roberto Mancini in chiave azzurra.
Mandorlini, che lo conosce tra le altre cose.
Ma guarda, io Gianluca l'ho allenato, quando sono andato a Cremona gli ultimi 2-3 mesi, ma qualità insomma le vedono tutti, però credo che la qualità migliore, al di là dell'aspetto tecnico che tutti vediamo, è un ragazzo fantastico. È un ragazzo che ha veramente voglia di arrivare, voglia di migliorarsi, e si inizia allenamenti sempre l'ultimo ad andare via. Un ragazzo solare, veramente, adesso magari tanti non lo conoscono, ma uno spettacolo di ragazzo che merita tutto quello che sta avendo in questo momento, si è guadagnato con, ripeto, sacrificio e quant'altro, ed è veramente... Sono contento perché Gianluca aveva tutte queste qualità, adesso insomma gioca anche in un club importante, ha fatto più esperienze, quindi credo che sia veramente potenziale importante, perché no, per Roberto Mancini, assolutamente.
Vedi Gianni Di Marzio?
Ma io onestamente, certo, se Andrea lo conosce bene, l'ho allenato, non faccio altro che dire passare le mani. Però se io lo dovessi andare ad osservare per un grande club o dovessi fare una relazione su questo tipo di giocatore, non conoscendolo direttamente, devo dire che intanto non ha mai avuto continuità da nessuna parte. Secondo, anche nei movimenti, alcune volte io lo vedo indolente, non cambia mai marcia, non fa il movimento giusto, non attacca lo spazio, non va in pressione, però con la palla tra i piedi, se deve saltare un uomo deve fare gol, o di testa o di piedi, il gol lo fa. Certo, bisognerebbe valutarlo bene, perché c'è anche un gran bel fisico che potrebbe sfruttare anche molto meglio. Per esempio, il Petagna stesso, che non dico ha le stesse caratteristiche, ci mancherebbe altro, ma almeno è un lottatore, con quel fisico si fa rispettare. Quantomeno sono giocatori da aree di rigore che riescono anche a fare la differenza.
Non so che ne pensate, però mi sembra veramente molto forte, proprio molto forte a vederlo. Non so, adesso caratterialmente dovrà crescere, come dice anche Gianni, avere più continuità, però mi dà la sensazione di un grandissimo potenziale. Daniele, non so se vuoi dire qualcosa.
Sì, prego. No, assolutamente mi è sembrato molto interessante quello che ha detto Mandorlini, che è quello che ovviamente di noi lo conosce meglio perché l'ha allenato, e mi è molto interessato quello che ha detto, il fatto che fuori del campo è un ragazzo veramente serio, che si allena sempre,
perché poi
ha
una situazione familiare tra le altre cose.
Però ecco, questo mi sembra molto importante, perché spesso è l'aspetto che incide di più nella carriera di un calciatore, secondo me.
E quindi a volte si romano, sai, si pensa che invece è un ragazzo veramente incredibile, l'ultimo da andare via, il prima da arrivare, voglio migliorare questo, cioè almeno 3 anni fa, poi dopo insomma ripeto, Cremone è andato ad Ascoli, ha fatto altre esperienze, però secondo me cioè, non sbaglia, non può sbagliare, De Luca è troppo...
È molto importante, però...
Sì. No,
guardate, io vi devo dire una cosa, a parte tecnicamente mi sembra, a parte il gol che ha fatto a San Siro che è molto bello, ma quello di ieri è ancora più bello, perché tecnicamente
c'ha una forza, ma poi calcia il pallone come a spaccarlo quando lo vuole prendere, è una roba a me impressiona,
ha fatto un numero a saltare l'avversario veramente straordinario, da grande attaccante, ma mi risulta, so per certo, che Mancini ce l'ha nel suo mirino già da tempo, quindi per Mancini non è assolutamente una sorpresa, ci punta molto. Io mi auguro che da qui a marzo Scamacca trovi quella continuità che secondo Di Marzio ancora non ha, e che possa tornare utile alla nazionale per questo benedetto spareggio che vedo difficilissimo per andare in mondiali, e poi chissà che ci porti in mondiali, che esploda davvero, che sia quello che è stato Paolo Rossi per i mondiali d'Argentina, ecco.
Che bello.
Ah, vabbè.
Insomma, un'investitura importante, Daniele.
Gianni?
No, volevo dire a Daniele, se io apro il mio iPhone e mentre voi parlavate vado a vedere Gianluca Scamacca, non è mai riuscito ad alzarsi dai gol, dai 9 gol e basta, ha fatto 9 gol ad Ascoli, 8 a Genova, costa solo, costantemente non è mai andato in una cifra
e le 4 anni che gioca, 3 anni che gioca,
è giovane, ha chiamato un giocatore che ci può servire per la nazionale, che ci può cercare di portare avanti un ruolo che non abbiamo in Italia, dovremmo andare un po' più sul sicuro. Poi, se vogliamo, giovane per giovane non è un under 21, obiettivamente. Quindi, però noi puntiamo su di lui, perché non è che sotto, come caratteristiche ce ne siano tanti altri in Italia, ecco, come attaccante.
Mm-mm. Allora, io vi sto per salutare, voglio però chiedere una cosa sull'Inter. Andrea Mandorlini, parto da te. Andrea, quest'Inter di Inzaghi, in che cosa la vedi differente da quella di Conte?
Ma è differente, quello che sentivo prima, sicuramente la squadra, anche la Pria ieri sera, una squadra che gioca a memoria, ha intensità, idee, cioè ha giocatori bravi, quindi, ma secondo me la vedo un po' più tranquilla, meno legata forse a certi schemi, a certe forzature, ecco. La vedo un po' più libera di testa, un po' più serena, un po' più allegra nel modo di giocare, così non me ne voglio Antonio, però la vedo più spensierata, più
spensierata,
più propositiva, anche più propositiva, sì, mi sembra gioca un calcio più propositivo,
sì, ma sai, anche perché poi vieni da un campionato che hai vinto, le tue convinzioni, le tue, sicuramente sono aumentate in tutti i giocatori, quindi quest'anno li vedo più sereni, più tranquilli, fanno delle cose incredibili, insomma, con una facilità, con una naturalezza che forse non gli veniva, ma sembrava quasi molto più forzata nell'idea dell'allenatore. E quest'anno rimane l'idea dell'allenatore, però loro li vedo più sereni, più consapevoli delle proprie forze, che è normale che sia, ecco.
Gianni Di Marzio, Gianni, sei dello stesso avviso?
Sì, penso proprio di sì, d'altra parte sotto gli occhi di tutti, per cui sì, sono dello stesso avviso.
Quindi più serena e più propositiva in questo momento. A livello di gol siamo lì, non c'è moltissima differenza.
Ma ha cambiato un po' il modo di giocare, perché non c'è più Lukaku, c'è un centravanti diverso e il gioco è più proiettato verso l'attacco. L'anno scorso giocava di più in contropiede solo di partenza, quest'anno cerca di avere di più il dominio del gioco. Insomma, un po' di cambiamenti ci sono, secondo me.
Qualche messaggio
anche più propositivi, no?
Sì.
Diciamo se lo fa, attaccano con più uomini,
è vero.
Devo dire che anche nelle ripartenze sono, secondo me, micidiali. E poi ultimamente quello che mi ha meravigliato non molto ma moltissimo è Darmian, che l'ho sempre considerato un giocatore di spinta, però non con, con quei piedi eccezionali da grande club, nonostante sia stato al Manchester United. Però devo dire che adesso, anche contro il Napoli per esempio, la gara tatticamente l'ha vinta lui, proprio sulla fascia destra li ha massacrati, quindi ha migliorato moltissimo, nonostante l'Inter ha preso un olandese che secondo me invece per la fase offensiva è anche abbastanza forte, se non dico molto forte.
Siamo
un po' di messaggi,
sì, dal volo,
sì.
E poi li salutiamo, dai, via.
Su Scamacca scrivono: paga il fatto di essere italiano, se si chiamava Scamaccovic i giornali ne avrebbero parlato molto di più, idem per la nazionale, siamo senza attaccanti e non lo fanno giocare.
Andiamo avanti.
E ancora chiedono: solo io vedo Scamacca come erede naturale di Vlahovic a Firenze?
Gianni, tu che ne pensi?
Ma l'avevano paragonato onestamente a Ibra.
Vlahovic dice, se l'erede di Vlahovic.
Vlahovic per me è un giocatore fortissimo. Un giocatore fortissimo, c'ha fisico, c'ha calcio, a sinistra ce l'ha veramente potente e liftato. Oltretutto, al di là della mia, diciamo, la mia impressione e considerazione sul giocatore, io, se c'è una delle persone che stimo nel calcio italiano, è l'attuale responsabile del Lecce, dove è un personaggio, io l'ho sempre chiamato il ferroviere, perché ha girato sempre tutto l'Italia, non solo, ecco, e sto parlando naturalmente il Pantaleo Corvino, il quale lo ha preso addirittura come extracomunitario da giovanissimo per portarlo nella primavera della Fiorentina, non facendo posto a un giocatore di prima squadra, quindi l'ha tenuto un anno a Belgrado, che la Fiorentina stessa gli pagava lo stipendio per tenerlo bloccato. Poi ha tenuto a Firenze, ha fatto un po' tutta l'altra fine del settore giovanile, vale a dire primavera eccetera, ma oggi c'è un giocatore completo, un giocatore pronto per un grandissimo club, credo.
Assolutamente.
Tra l'altro è in corso l'intervento di Rocco Commisso proprio in questi minuti su Vlahovic e non solo, e ha detto: è un re a Firenze, grazie a me basta i ricatti da parte degli agenti. Nel calcio italiano c'è una situazione simile al Far West, se non fosse stato per me non avrebbe mai avuto la possibilità di diventare un re, non posso dire tante cose visto che dopo che ho detto la verità ad ottobre mi hanno criticato tutti. Io l'ho motivato, devo dire che è un ottimo professionista, non so se la Juve può permetterselo, ma chiunque lo voglia deve parlare con la Fiorentina e basta.
Con la Fiorentina, ecco. E vabbè, sì, perché ancora è sotto contratto.
Esatto.
Cioè, quindi è in scadenza.
Ma i procuratori che comandano, però, ragazzi.
Sì.
Ma se il procuratore non lo vuole far andare, voglia messi in testa le altre cose, ormai comandano loro, perché dobbiamo prenderci in giro?
È vero.
È già.
È vero, va bene. Io voglio salutare e ringraziare tantissimo Andrea Mandorlini per essere stato con noi. Grazie Andrea,
grazie,
un abbraccio,
Michele.
In bocca al lupo. E poi un saluto a Daniele Garbo e anche a mister Gianni Di Marzio, che vi dico sarà protagonista con noi di una storia di calcio molto bella che sentirete
che
domani. Storia particolare. Gianni, a più tardi. Grazie Gianni, un abbraccio.
Grazie a voi, grazie. Ciao Daniele.
Allora, ci siamo fermati, ti do questa notizia al volo.
Vai.
Che Inter Eriksen è tornato ad allenarsi 173 giorni dopo il malore a Euro 2020.
È vero.
Dunque, Christian Eriksen è tornato in campo, il centrocampista dell'Inter ha svolto un allenamento cardiovascolare concluso da un esercizio di tiri verso la porta. La prima volta dopo il malore e quindi l'impianto del dispositivo di defibrillazione. Eriksen si è allenato in Danimarca, dove alloggia con la famiglia dalla scorsa estate nel centro sportivo della squadra, del centro sportivo OIB, e dunque siamo davvero felici che Christian si stia mantenendo in forma sui nostri campi, appunto i responsabili di questo club. Va bene,
un grande in bocca al lupo allora a questo giocatore.
Bocca al lupo, veramente. Break per noi.